Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 11 maggio. Io sono la giornalista Illy e come sempre sono qui per raccontarvi i fatti che sono capitati e di cui i giornali hanno parlato questa settimana. Siete pronti per scoprirli? Allora, partiamo! Il presidente intercettato. I magistrati hanno indagato sul presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e ora lo accusano di aver compiuto un reato chiamato corruzione. Secondo i magistrati, il presidente Toti ha accettato soldi da varie aziende in cambio di favori. In particolare li ha ricevuti dall'imprenditore Aldo Spinelli, con cui si è pagato volantini e cartelloni pubblicitari prima delle ultime elezioni regionali. E in cambio Toti ha messo una buona parola in regione per rendere più veloce la costruzione per quell'imprenditore di un villaggio vacanze e l'acquisto di un terreno al porto di Genova. Ora i magistrati devono dimostrare davanti al giudice che le cose siano andate effettivamente così e Toti, viceversa, dovrà difendersi. Nel frattempo il presidente della Liguria è agli arresti domiciliari, cioè non può muoversi da casa sua, e sui giornali sono finiti pezzi delle sue conversazioni telefoniche. Com'è possibile, direte voi, sapere esattamente cosa ha detto una persona durante le sue telefonate? Beh, perché si tratta di intercettazioni telefoniche, vere e proprie registrazioni che i magistrati possono fare, in alcuni casi, per indagare su una vicenda poco chiara. In pratica, dopo aver chiesto alcune autorizzazioni, i magistrati ascoltano le chiamate di un sospettato e vedono se dice qualcosa che può aiutarli a provare un reato. Nelle intercettazioni telefoniche ovviamente c'è dentro di tutto, cose che c'entrano con le indagini e cose che invece non ci azzeccano niente. Le intercettazioni vengono trascritte e sono uno strumento utilissimo per i magistrati, senza le quali sarebbe complicatissimo indagare, ma anche per i giornalisti, che usano le intercettazioni per far capire meglio le vicende ai cittadini. Ed è per questo che questa settimana se ne sono lette tante in giro. Qualche volta capita anche che si esageri e che vengano pubblicate anche le conversazioni che avrebbero dovuto rimanere private, perché non c'entrano con le indagini, oppure quelle che riguardano persone poco note e che magari sono finite nell'indagine solo per sbaglio, e che pure si vedono rovinata la reputazione. Negoziati esasperanti. Martedì l'esercito israeliano ha invaso una parte di Rafah, l'ultima città della striscia di Gaza che ancora non era stata toccata dal conflitto e dove, proprio per questo, si sono rifugiati tutti i palestinesi ancora nella striscia. Sono circa 1,5 milioni e vivono per strada o in tende di plastica. Martedì, dicevamo, Israele è entrata in un pezzo di questa città. Un carro armato israeliano ha sfilato lungo il confine che separa Rafah dal vicino Egitto. Nel frattempo un altro ha colpito e distrutto la scritta I love Gaza che qualcuno aveva scritto su un muro al confine di Rafah e poi ha sventolato una bandiera israeliana al posto di quella palestinese. Vedendo queste immagini, a molti sono cadute le braccia, dallo sconforto. Negli ultimi giorni, infatti, sembrava vicinissimo il cessate il fuoco nella striscia, ovvero lo stop ai combattimenti. E io ne voglio approfittare per spiegarvi una cosa. Dovete sapere che mentre la guerra infuria sul campo, altri stati, come il Qatar o l'Egitto, lontano dai riflettori, conducono dei negoziati tra i due paesi che stanno combattendo. E cioè? Cioè si mettono in mezzo tra il gruppo terroristico palestinese Hamas, che governa la striscia, e il governo di Israele, e cercano di scrivere un documento che vada bene a entrambe le parti e conceda qualche diritto all'uno e qualche diritto all'altro. Ecco, qualche giorno fa, per esempio, Hamas ha accettato l'accordo per fermare la guerra proposto dal Qatar. Per un attimo il mondo ha detto: ci siamo, la guerra è finita. E invece Israele aveva accettato anche lei un accordo, ma proposto dall'Egitto, e che non era stato affatto approvato da Hamas. Lo so, è un po' complicato, ma è proprio per farvi capire quanto sono difficili i negoziati. Pensate che il Qatar questa settimana lo ha anche detto chiaro e tondo. Ha detto: noi ce la mettiamo tutta, arriviamo a tanto così dalla firma di un accordo tra i rappresentanti di Israele e Hamas, ma poi, sul più bello, qualche notizia o nuova richiesta che arriva da Israele o dalla Palestina manda all'aria tutto. Auguri, mamma! Domani è la seconda domenica di maggio e in Italia si festeggia la festa della mamma. I bambini scrivono bigliettini, offrono cioccolatini oppure portano un mazzo di fiori alla propria mamma, che si merita sempre tanto affetto. Ma da dove arriva questa tradizione? Beh, l'idea di festeggiare la mamma è venuta a una donna americana di nome Anna Jarvis. Anna era molto legata alla madre e dopo la sua morte iniziò a scrivere lettere su lettere a politici e ministri per chiedere che fosse celebrata una festa ufficiale negli Stati Uniti per ricordare tutte le mamme. Insistette, insistette e alla fine la prima festa della mamma venne celebrata nella città di Grafton il 10 maggio 1909. Per l'occasione Anna scelse anche il simbolo della festa, un garofano bianco, che non a caso era anche il fiore preferito della sua mamma. Dopo quel primo esperimento, la festa venne ripetuta e nel 1914 divenne una ricorrenza ufficiale approvata dal presidente degli Stati Uniti. A poco si diffuse in tutto il mondo. In Italia, per esempio, arrivò per la prima volta nel 1956 ad Assisi e da anni ormai si celebra sempre la seconda domenica di maggio. Nel mondo, invece, la data è più ballerina. In Egitto la festa della mamma è il 21 marzo, in Norvegia la seconda domenica di febbraio, in Argentina si celebra ottobre e in Thailandia si ricorda il giorno del compleanno della regina di quel paese, il 12 di agosto. Niente yoga per i cuccioli. Tirare i muscoli e ascoltare il proprio respiro circondati da cuccioli giocosi da accarezzare alla fine dell'allenamento. Sono queste le regole del puppy yoga, uno sport che consiste nel praticare lo yoga insieme ai cagnolini che vengono portati a lezione da associazioni apposite o da allevatori e che sembra migliorare l'umore di chi frequenta i corsi. Qualche giorno fa, però, il Ministero della Salute italiana ha detto basta. D'ora in avanti, nessun cucciolo potrà più fare puppy yoga. Secondo gli esperti, infatti, fare yoga con i piccoli sarà anche rilassante per gli esseri umani, ma è un grandissimo stress per i cuccioli e perciò sarà vietato, mentre sarà ancora possibile allenarsi insieme a cani e gatti adulti. Dottor Orango. Si era fatto una brutta ferita in faccia e invece di andare all'ospedale se l'è curata da solo. Ma chi è questo pazzo che di fronte al pericolo non ha chiamato nemmeno il medico? È un orango dell'isola di Sumatra, in Indonesia, che non sarà ancora capace di telefonare al pronto soccorso, ma in compenso sa fare tante altre cose. Tipo medicarsi una ferita. La scimmia, che vive in un parco nazionale, ha scelto una pianta con proprietà antidolorifiche, ne ha staccata qualche foglia, l'ha masticata e poi l'ha spalmata sul taglio, proprio sotto l'occhio. Grazie a questa maschera autoprodotta, che si è spalmato più volte come si fa con una medicazione, l'orango è guarito in pochi giorni. È una bella storia, ma soprattutto è nuova. Infatti, è la prima volta che vediamo una scimmia che si comporta come un dottore. E con questa notizia chiudiamo anche questo episodio di Le notizie della Illy. Io faccio gli auguri alla mia mamma, che si chiama Grazia. Vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo, quando, come di consueto, avremo un bastimento carico di notizie, nuove di zecca. Non mancate! Ciao a tutti!